Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Per raccontarci la sua storia, oggi parliamo con Frank Portelli, giunto in Australia nel 1963 da Lipari. Buongiorno Franco.
Buongiorno.
Franco, tu sei partito, hai lasciato Lipari naturalmente, ma sei partito da dove?
Siamo partiti da Messina. Eravamo io, i miei genitori e due sorelle.
Ma perché siete venuti in Australia?
Beh, perché qua già c'avevo tre fratelli e una sorella. Mio padre ha voluto ricongiungere la famiglia e siccome il futuro sulle isole non era dei più rose, ha deciso di ricongiungere la famiglia qui in Australia.
Ma quanti figli eravate in famiglia?
Sette.
Sette. E tu sei?
L'ultimo.
E quanti anni avevi quando sei arrivato qui?
Ho fatto 14 anni una settimana dopo che sono arrivato.
E appena arrivato, cosa ti è sembrato vedere scendere dalla nave, vedere il porto in un nuovo paese?
La prima cosa che mi ha colpito è stato il ponte di Sydney, che io me lo immaginavo molto più grande dalle fotografie che vedevo. Ma dalla nave, insomma, mi è sembrato un po' più corto di quello che me lo sarei immaginato.
Chi è venuto a prendervi al porto?
Beh, al porto è venuto mio fratello Antonio, che lui praticamente ci ha incontrati a Melbourne. Lui si è imbarcato a Melbourne e è sceso qua poi assieme a noi. Lui abitava qua a Sydney, ma è venuto a Melbourne a incontrarci.
Prima di lasciare l'Italia, andavi a scuola, che cosa facevi?
Beh, io avevo appena finito la terza media. La terza media l'ho finita a giugno e a settembre siamo partiti.
La decisione di venire in Australia è stata ponderata oppure è venuta di colpo?
No, è stata ponderata. Anzi, potevamo anche partire prima, ma a causa di qualche malattia, eccetera, non siamo potuti partire prima.
Ma la tua famiglia cosa faceva quando eravate in Italia?
E mio padre lavorava alla portuale. Praticamente lavorava dove caricavano le navi da carico che venivano dall'America e da tutte le parti del mondo per venire a caricare la pietra pomice. Lui era capo squadra della portuale.
E tua mamma invece?
Mia madre era casalinga.
Una volta arrivato in Australia, tuo padre cosa ha fatto?
C'è uno dei fratelli che lavorava alla fattoria dei tappeti qua a Firebrook, che adesso non c'è più. E tramite la sua influenza gli ha fatto prendere lavoro alla fabbrica dei tappeti.
E tu invece?
Io ho dovuto fare un anno di scuola perché essendo minorenne per andare a lavorare, avendo 14 anni appena compiuti, sotto i 15 anni non potevi andare a lavorare, così sono dovuto fare un anno di scuola a Ashfield della South College. Il 2 ottobre ho compiuto 15 anni, il 12 ottobre ho incominciato a lavorare con mio zio a Mezzapica.
E dunque, adesso parlaci invece appunto della pasticceria Mezzapica a Leichhardt. Com'era allora? C'erano altri negozi? Era l'unica pasticceria allora?
Beh, l'unica quando ho incominciato a lavorare io no, ma era l'unica quando è stata aperta, perché Mezzapica è stata aperta nel 1952 ed è stata la prima pasticceria italiana in Sydney.
E tu quindi hai imparato a fare il pasticcere in campo, diciamo,
sì,
così?
Sì, qui con mio zio, sì, perché lui era un pasticcere, lui è venuto pasticcere dall'Italia.
Senti, ma com'era Leichhardt in quei tempi?
Leichhardt a quei tempi era, beh, diciamo, un po' più italiana di quella che è oggi, perché c'erano molte famiglie italiane. La Norton Street, per esempio, case da un lato e dall'altro, adesso invece sono tutti negozi da un lato e dall'altro. Il cambiamento della Norton Street in questi 55 anni che io ho incominciato lì è pazzesco.
Qual è la più grande differenza che hai notato?
La più grande differenza è che adesso ci sono molto più gente, perché a quei tempi là, io ricordo che quando finivamo il sabato specialmente, quando finivamo di lavorare, perché il negozio chiudeva a l'una, e tu uscivi sulla Norton Street, se sparavi un colpo di fucile non prendeva nessuno, era come Far West, non c'era nessuno in giro.
C'erano più italiani una volta, adesso nonostante sia stata chiamata Little Italy, adesso l'italiano non è che ci sia molto.
No, italiani penso che forse Fardo, che penso che farà più italiani di Laika, di dati non ce n'ho, però penso che Fardo che è più italiano di Laika da adesso.
Adesso dove abiti?
Io abito, adesso lo chiamano Russell Lee, ma prima era Fardock. Poi quando hanno cambiato i confini gli hanno messo questo nome Russell Lee, ma era sempre parte di Fardock.
Ma secondo te anche gli altri quartieri di Sydney sono cambiati oppure è cambiata maggiormente Leichardt?
No, anche gli altri sono cambiati, perché per esempio io ricordo 30-40 anni fa si andava ai negozi, chi non voleva andare in città andava a Beowulf, che c'erano negozi grandi, poi è diventato invece un sobborgo vietnamita. Tutti i negozi sono tutti asiatici.
E Frank, tu hai trascorso praticamente la tua vita in Australia. Qualche aneddoto della tua vita dei primi anni d'Australia? Qualcosa che ti ha colpito e che ti è rimasto impresso?
Beh, quello che mi è rimasto impresso è quando siamo arrivati con la Galileo, il primo sbarco che abbiamo fatto è stato a Fremantle, che ci hanno fatto scendere dalla nave per un giorno. C'avevo dei cugini che ci sono venuti alla nave, ci hanno preso, ci hanno portato in giro, e mi è sembrato pazzesco vedere quelli che oggi diciamo è come Woolworths o Coles, questi negozi grandi con tutta quella roba dentro che non avevo mai visto lì prima.
Ma allora di italiano non c'era granché negli scaffali?
Non penso che c'era tanto di italiano.
Frank, tu praticamente hai fatto il pasticcere tutta la tua vita e la pasticceria è un'arte. E a te cosa piace maggiormente della tua professione?
Della mia professione io quello che ne vado fiero è mantenere sempre la qualità alta. Perché io in 55 anni che sono stato nella pasticceria Mezzaviga ne ho visti tante pasticcerie aprire e chiudere, aprire e chiudere. E Mezzaviga invece dopo 70 anni è ancora lì. Perché? Per mantenere sempre alto il livello della produzione.
Secondo te perché gli australiani apprezzano la pasticceria italiana?
Forse perché è abbastanza diversa da quella australiana, come per esempio l'australiano non ti faceva le paste di mandorla, l'australiano non ti faceva cannoli, c'avevano un altro tipo di pasticceria più all'inglese.
Ma oggi in pasticceria vengono molti australiani?
No, oggi la pasticceria è diventata internazionale perché ne vengono da tutte le parti del mondo. Da Mezzaviga ho visto clienti da tutte le parti del mondo.
Senti, al di fuori della pasticceria, quali sono le tue altre passioni?
Il calcio.
Sei un appassionato del calcio, quindi segui tutte le partite. Sì. Ma dagli anni 60, diciamo così, ad oggi, il calcio come è cambiato? È cambiato anche il calcio?
Il calcio come è cambiato? Che il calcio una volta per i giocatori era un lavoro, sì, ma era anche un divertimento. Oggi invece si tratta solo di soldi. Io ti porto un esempio. C'era il portiere del Milan che ha 22 anni, cresciuto nelle giovanili del Milan. Aveva un ingaggio di 6 milioni di euro netti all'anno. Per rinnovargli il contratto quest'anno gli hanno offerto 8 milioni di euro netti. Se n'è andato in Francia perché gliel'hanno offerti 10 milioni di euro netti. Perciò non c'è più riconoscenza, non ci stanno più le bandiere nel calcio come erano una volta, come è stato per esempio nel Milan Maldini o come è stato Totti alla Roma. Non ci stanno più. Oggi è solo soldi, soldi, soldi.
Tu di che squadra sei?
Io sono milanista. Sono milanista dagli anni 60, da quando Rivera ha incominciato a giocare a 16 anni nel Milan.
E secondo te oggi quali sono i migliori giocatori in Italia e all'estero?
Beh, in Italia e all'estero praticamente negli ultimi 10 anni i due migliori giocatori sono stati Messi del Barcellona e quello che c'ha Ronaldo che c'ha la Juventus. quelle sono state due dei più grandi giocatori degli ultimi 10 anni. Però adesso stanno venendo fuori dei giovani molto interessanti che non sono affermati ancora, ma si affermeranno. Però. E questo ragazzo, questo portiere del Milan, leggevo sulla Gazzetta, che la Gazzetta ha fatto un sondaggio per votare il migliore portiere del mondo e 2 su 3 hanno votato a lui, a 22 anni.
Ma a parte il Milan, nella nazionale quali sono secondo te i giocatori migliori?
Il giocatore migliore è quello che sta uscendo fuori adesso molto molto e si sentirà parlare molto di lui, è un giocatore dell'Inter che si chiama Barella. Poi ci sta un altro del Sassuolo che è Locatelli e questi sono due dei giocatori giovani che faranno l'ossatura della nazionale italiana.
Negli anni passati l'Italia ha lasciato un po' a desiderare, quest'anno probabilmente invece darà delle soddisfazioni.
Vabbè, hanno lasciato a desiderare perché hanno fatto anche delle scelte sbagliate con allenatori sbagliati, hanno preso, non lo so, la federazione italiana, come abbia fatto per esempio a scegliere certi allenatori per allenare la nazionale.
E Mancini secondo te com'è?
Mancini si è dimostrato che, a parte il fatto che Mancini è stato un campione anche da giocatore, lui assieme a Vialli sono stati i due pilastri della Sampdoria che ha vinto lo scudetto. E si sta confermando anche un grande allenatore, specialmente con i giovani, perché c'è una squadra giovane.
Il futuro, insomma.
Sì.
Frank, parliamo ancora di sport ed in particolare delle Olimpiadi di Tokyo che si sono concluse domenica 8 agosto, nel corso delle quali l'Italia ha vinto ben 40 medaglie, 10 esatto. D'oro, 10 d'argento e 20 di bronzo. Qual è il tuo commento in generale?
Il mio commento è che forse queste sono le migliori Olimpiadi che l'Italia ha fatto, anche meglio di quelle del 60 a Roma.
Ma tu hai seguito, che te ne è sembrato anche poi i commenti dopo la vittoria di Jacobs ai 100 metri?
Sì, i commenti, quelle gente che non ci vuol stare, hanno tirato fuori drogati, steroidi, ma quello è un poliziotto, non ci vogliono stare, specialmente gli inglesi ci sono rimasti molto molto male.
Ma cosa ne pensi delle Olimpiadi in generale, delle varie discipline e delle medaglie conquistate?
Per l'Italia forse qualche oro in più ci poteva anche stare. Ma comunque vedete che 40 medaglie sono 40 medaglie, eh? L'Italia si è comportata molto bene, le Olimpiadi sono state svolte molto bene, considerando il fatto del Covid.
Diciamo che sia nel calcio che negli altri sport i giovani ci stanno facendo onore.
Sì, quello che mi dispiace è che nel nuoto, non capisco perché l'Italia nel nuoto non può primeggiare.
E nella scherma anche?
Nella scherma una volta eravamo, anche nel canottaggio, una volta avevamo gli abbagnali.
Comunque per quanto riguarda la vela non ci possiamo lamentare.
No, la vela va bene.
Cosa ne pensi in generale di questi giochi sottotono a Tokyo e quelli che ci saranno fra 3 anni a Parigi?
Vabbè, sottotono non penso che sono stati proprio tanto tanto sottotono. Sono dovuto stare più attento e badare al Covid, sì. Ma comunque, guarda, i giochi li hanno svolti bene. A Parigi non lo so.
In che senso?
Che i francesi, loro sono i migliori di tutti, secondo loro. Certo. E quello lo dovranno dimostrare per le prossime Olimpiadi. Io mi auguro che a Parigi i 10 ore diventeranno 15 e i 40 diventeranno 50, 60. Me lo auguro perché io vedo una gioventù italiana che è più sportiva, sono più dedicate allo sport di quelle di prima. O ci avranno migliori allenatori, o ci avranno migliori facilità. Ma sono un po' più bravo di quelli che avevamo una volta. Una piccola conclusione, io sono rimasto molto contento dell'Italia.
Frank, tu oltre al calcio ci avrai anche qualche altra passione?
Beh, c'avevo la passione per la pesca, ma non la posso praticare praticamente perché fin quando c'avevo a mio fratello, il più grande di tutti, che c'aveva una casa di vacanza a Nelson Bay e lui c'aveva la barca, allora ogni anno andavo là 2 settimane e andavo a pescare tutti i giorni. Poi col tempo, con gli anni, quello è finito, lui non c'è più e adesso niente. Adesso quel passo il tempo è andare al bar a fare una partita a carte con gli amici.
Ah, qualche passeggiata, qualche esercizio, diciamo, lo farai?
L'esercizio lo faccio al gym, perché devi muoverti, devi tenere i muscoli in movimento.
Muscoli e cervello.
E cervello soprattutto.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.